11.02 in questo momento, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, e come è annunciato, il prossimo approfondimento redazionale dedicato alla Bulgaria. Intanto benvenuta a chi sta qui con me in studio, una compagna di Antifa, Sofia, che abbiamo per la prima volta qui, speriamo sia l'inizio di una lunga amicizia, come diceva quel tale. Allora, con te per parlare di un appello alla mobilitazione, un appello alla mobilitazione antifascista che parte da una grande manifestazione, purtroppo di ambito neofascista e neonazista, che si terrà o si dovrebbe tenere per le strade della capitale bulgara il prossimo 25 febbraio. Contro questa manifestazione, che è una manifestazione di carattere internazionale, purtroppo, quindi non saranno presenti soltanto forze dell'estrema destra bulgara, ma ha un respiro europeo. Ci sarete voi, ci saranno gli antifascisti e le antifasciste della Bulgaria, ma la richiesta, insomma, è che questa mobilitazione si allarghi. Io ti darei subito la parola per raccontarci quello che succede il 25, perché c'è questa marcia a Sofia, che caratteristiche ha, e poi magari cercheremo di capire anche nel dettaglio, insomma, da cosa nasce tutto questo.
Buongiorno a tutti e a tutte e tutto, grazie per l'invito, grazie a Radio Onda Rossa, grazie per la possibilità di raccontare un po' le nostre vicende, che sono internazionali, sì, sono sempre state partecipate da entrambi i lati, il corteo fascista e quello antifascista, anche di gruppi italiani, ma parliamone dopo. Iniziamo magari da una piccola spiegazione di dov'è la Bulgaria, dov'è Sofia,
visto che non è così scontato che si sappia, per cui fai benissimo a farlo.
Allora, la Bulgaria ha delle dinamiche abbastanza particolari, perché siamo un paese balcanico, un paese che ha fatto parte del blocco sovietico, senza mai aver fatto parte dell'Unione Sovietica. Comunque questo ancora si sente nel senso di delle dinamiche e dell'opinione pubblica, che è abbastanza difficile per chiunque si dichiari di sinistra o con le idee anti-autoritarie o le idee differenti da quelle strettamente liberali. Non è facile, perché sempre c'è stata una dominazione forte anticomunista negli ultimi 30 anni. E poi, per entrare un po' più nelle tematiche del corteo e dell'anticorteo, il nazionalismo è stato sempre promosso anche di quelli che si chiamavano regime partito comunista. Degli anni 70 in poi il nazionalismo è stato uno dei valori principali della società, per cui parlare di antinazionalismo è molto difficile.
E questo, diciamo, sia prima sia dopo il 1989, quindi
assolutamente. Poi dopo l'89 iniziano a uscire fuori anche tutte quelle nostalgie ai generali, a quel regime profascista, che non è mai stato dichiarato apertamente fascista, ma sappiamo che la Bulgaria alla fin fine è andata con la Germania nella seconda guerra mondiale, anche nella prima. Tutto ciò lo dico perché in realtà il corteo, questo 25 febbraio e ogni febbraio da 20 anni, si organizza in memoria e onore a un generale, almeno così si spaccia alla società. Un generale che è stato un, come lo promuovono nei media, un eroe di guerra, un eroe che ha liberato una parte della Bulgaria. Sappiamo benissimo come si costruiscono i miti in questi casi. In realtà quello che è più importante, quello che in realtà si vuole riportare oggi, non è tanto l'eroismo di guerra, ma sono le sue posizioni pro-naziste. Si sa che era un agente nazista.
Questo stiamo parlando del generale Lukov.
Stiamo parlando del generale Hristo Lukov, che è eroe di guerra della prima guerra mondiale e delle guerre balcaniche del 1912-13, però più tardi diventa un politico importante, diventa il ministro della guerra.
Ok, e lui poi ha avuto un ruolo anche nella seconda guerra mondiale, anche è morto nel 43, mi pare, se non vado errato, giusto?
È morto nel 43, è un dettaglio abbastanza interessante secondo me, è che è stato ucciso da un gruppo resistente di partigiani, una donna lo uccide, e questo è un dolore profondo.
Certo, ancora di più, diciamo, rispetto a quello che è. Senti, questo personaggio, diciamo, viene ricordato, poi passiamo nello specifico, però viene ricordato soltanto dall'estrema destra, oppure, come dire, ha un respiro nazionale?
Allora, essendo una delle figure più contraddittorie, l'estrema destra è quella che è l'unica che non lo questiona mai. Perché ci sono altri generali, perché ci sono altre persone che hanno partecipato nelle guerre e hanno fatto cose, lui è l'unico che ad oggi c'è una marcia.
In suo onore.
In suo onore. Perché? Perché è stato quello che ha fatto tante pressioni per la deportazione degli ebrei, che è una questione particolare bulgara, perché dal territorio storicamente bulgaro non sono stati deportati ebrei, sono stati deportati solo quelli dei territori conquistati durante la Seconda Guerra Mondiale. Lui spingeva tantissimo a deportarli tutti, lui è anche il fondatore di una struttura giovanile paramilitare che si chiama l'Unione delle Legioni Nazionali Bulgare, ed era una struttura identica alle gioventù hitleriane.
Uguale. Ok, senti, questo è il personaggio, quindi da 20 anni c'è questa marcia che lo commemora, e da 20 anni ci sono anche le contromanifestazioni, immaginiamo?
Esattamente, da 20 anni in realtà i partecipanti sono un po' cambiati, cioè gli organizzatori della marcia, del Lukov March, che è una marcia con le torce in stile militare nazista, un corteo funebre ma anche alle volte sembra che finirà con bruciare dei libri.
Ah, ecco, per capire insomma l'idea.
Nell'organizzazione ci sono stati gruppi differenti, sempre legati all'estrema destra, tanto parlamentare che extraparlamentare. Allora, l'organizzatore principale è un'organizzazione che si chiama Unione Nazionale Bulgara, che si considera il successore dell'organizzazione fondata dal generale Lukov. Una parte di loro sono diventati un partito più tardi, un partito che ha partecipato di tutte le coalizioni patriottiche, come si chiamano loro, ultranazionaliste.
come sono in effetti.
Come sono in effetti. Purtroppo queste coalizioni hanno partecipato pure del governo negli ultimi anni. Quando non c'è con chi, si ricorre a loro come un partner di coalizione. Poi ce ne sono anche altri gruppi, più formali e più informali. Ce n'è una struttura paramilitare che si chiama Resistenza Nazionale, che è nota per lo più per gli attacchi ai migranti, alla popolazione rom, attivisti LGBTQ+, attivisti di sinistra, cioè ragazzi di strada.
Questo è il contesto. Senti, approfitto della tua presenza, allora, anche per questioni di carattere più generali, contesto politico istituzionale della Bulgaria qual è? C'è un partito di centrosinistra, un partito di centrodestra, per farci capire insomma come le cose, visto che ci hai detto che ci sono forze di estrema destra che comunque partecipano o hanno partecipato al governo nazionale, giusto?
Ci sono queste forze, sì, non dico nomi perché sono sicura che poi dopo si perdono nella memoria. Comunque le coalizioni patriottiche, per quanto possano cambiare di nome e di facce, sono sempre gli stessi, sono quelli che sono stati in Parlamento dal approssimativamente dal 2011, con alcuni momenti di vuoto, poi sono tornati. La situazione generale è abbastanza complicata pure per me, perché ci sono stati 4-5 elezioni generali negli ultimi 3 anni.
Ah, vabbè.
Comunque, prima di questo periodo di incertezza, c'è stato lo stesso partito in governo 15 anni, un partito diciamo di stampo Berlusconi,
okay,
per capirci.
Quindi questo è un po' il contesto. Bene, allora c'è questa manifestazione, quanto è partecipata di solito e chi viene da fuori la Bulgaria a commemorare il generale?
Allora, la marcia loro, come al solito, i dati loro e i dati della polizia sono
differenti,
con una differenza di 10 volte. Dal 2014, in teoria, ripeto, è vietata, cioè si usa la strategia di non autorizzazione. Comunque sempre hanno fatto la marcia, sono partiti di punti diversi per convergere davanti alla casa di questo generale. Alcuni anni è stata molto 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 partecipata, fino a qualche migliaio di persone, e sono sempre stati presenti cammerati loro di paesi diversi. Allora, inizio con Italia, evidentemente, perché certo, siamo qua. Casa Pound sono sempre stati tra i sostenitori più importanti,
okay,
della marcia. Poi ci sono i rappresentanti di quello che è rimasto della Falange spagnola, il partito e la struttura franchista. Ci sono i partiti tedeschi, di Rechte e l'altro Nazional Democratico, se non sbaglio. Ci sono poi nazionalisti e strutture fasciste, neonaziste di tutti i Balcani. Un punto che per noi è abbastanza difficile da spiegare, visto che tra di loro non sono d'accordo sui confini ad oggi. Come esattamente si uniscono per fare cose insieme?
Anche perché ci sono contrasti nazionali molto forti, immagino.
Esattamente, stiamo sui Balcani, là. Ogni confine è questione di... Comunque, quello che li unisce, diciamo, ad oggi, è piuttosto la lotta per la fortezza Europa, la lotta contro i migranti, contro tutta questa teoria della sostituzione etnica e religiosa, che evidentemente sono pure complottisti,
certo,
non poteva essere altrimenti, contro la teoria gender.
Senti, per farci capire, insomma, noi diciamo, qui come opinione pubblica italiana abbiamo più familiarità con quello che succede in Ungheria, no? Anche perché Orban, diciamo, è molto bravo nel farsi pubblicità. Ecco, è una situazione di quel tipo che si registra anche da voi in Bulgaria, e un atteggiamento di quel tipo, e soprattutto, diciamo, c'è un appoggio da parte della popolazione, dell'opinione pubblica nei confronti di queste forze di estrema destra, oppure no?
Allora, mi piangerebbe il cuore se dico che è la stessa situazione come in Ungheria, però tanti punti in comune ce ne sono. Ce ne sono in quanto alla situazione migranti, perché la Bulgaria si è impegnato tantissimo a livello istituzionale, forze dell'ordine, di trasformare la rotta balcanica, che comunque passava di là, in una missione impossibile. Cioè respingimenti, repressione poliziesca brutale, tante irregolarità, okay, che sempre sono state anche, cioè in tutti i casi in cui hanno bisogno di un appoggio che è fuori dalle istituzioni perché non è esattamente legale, questi gruppi che marciano il 25 febbraio ci sono stati a dare una mano.
Quando si tratta di fare il lavoro sporco. Perché
esattamente, okay, ci sono stati sempre anche i gruppi ultra che partecipano, i gruppi tipo Blood and Honor, Sangue e Onore, che esiste ancora in Bulgaria come struttura. Loro sempre hanno aiutato pure contro proteste sociali, in alcuni disordini dei quartieri ghettoizzati dei Rom.
Perché ci sono ancora i quartieri solo per Rom in Bulgaria?
Assolutamente sì, alcuni di loro pure chiusi con un muro.
Ah, ecco, per capirci, perché no, abbiamo raccontato questa vicenda ormai tanti anni fa, però ecco, mi faceva piacere ancora sapere se okay, esiste ancora tutto questo. Va bene, allora questa è un po' la situazione generale dall'altra parte della barricata. Per quello che invece concerne noi, ovvero sia il movimento antifascista, chi si oppone a queste cose, e che cosa si pensa di fare il 25, che cosa è stato organizzato nel corso delle commemorazioni precedenti?
Allora, la risposta, come ci siamo detti anche prima, c'è sempre stata, alcune volte più partecipata, altre volte meno, perché ci sono stati anche dei momenti abbastanza critici per noi come movimento. È un movimento abbastanza ridotto rispetto a quello che ad esempio c'è qua a Roma o in Italia in generale, per una serie di motivi storici, come abbiamo detto, però diciamo che questo è un momento del calendario antifascista bulgaro che è il momento di stare insieme. Negli anni è stato organizzato sempre una contromarcia o almeno un presidio quando non ci sono state le forze per una marcia, da gruppi diversi, tra cui collaborazioni per lo più tra gli antiautoritari, gli anarchici, i comunisti, ma anche gruppi e persone dell'underground musicale. Come presenza ce ne sono anche persone con idee politiche totalmente diverse, e qua magari per capire un po' meglio la situazione, parlando di partiti, il partito che più appoggia tutte le lotte dei migranti, della comunità LGBTQ, è un partito che economicamente è di destra.
È liberale.
È liberale, fortemente liberale, e quello che si denomina ad oggi Partito Socialista è contro tutto ciò. Molto molto tradizionalista e conservativo.
Ho capito. E in piazza però si riesce, almeno in questa occasione, si riesce a mettere insieme un po' di forze che magari tutti gli altri giorni dell'anno si stanno antipatiche, però si riesce a trovare un minimo di coalizione.
Si riesce come, e in realtà negli ultimi anni la situazione è molto migliorata. Questo bisogna dirlo per non rimanere sulla lamentella, certo, perché non è quella l'idea. In realtà è ogni volta più partecipato il corteo, l'opinione pubblica è un attimo cambiata, perché prima era tipo due opposti, due estremi
che si fanno la lotta fra loro,
che si fanno la lotta tra di loro, e a noi non ce ne importa nulla. E ad oggi i media hanno iniziato a parlare di un corteo neonazista, qualcosa che solo 6-7 anni fa non esisteva, erano i bravi patriotici.
Beh, quindi insomma c'è un passaggio, c'è qualche
passaggio importante.
C'è un
po' di movimento,
importante.
Poi nelle mobilitazioni nostre sono state introdotte un po' di cose tipo il camioncino della musica, un po' di colori, gli striscioni fatti a mano, che lo fa proprio la controparte della loro marcia funebre grigia nera.
Capisco perfettamente. Senti, e in generale diciamo appunto, c'è un miglioramento anche per quanto riguarda, come dire, l'opinione pubblica normale rispetto a quello che succede. Te lo dico perché, te lo chiedo perché c'è sempre un po' il luogo comune dei Balcani, comunque dei luoghi a est dell'Italia, come un posto dove impera solo il nazionalismo, il becerismo, tutte questioni magari anche vere, però ecco, bisognerebbe capire le sfumature che ci sono, poi lo diciamo noi dall'Italia, ne avremmo di che insegnare, no?
Sì, allora, su certe questioni è molto 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 lento, però io direi che sì, che piano piano con il ricambio delle generazioni, della mia in poi, inizia una sensibilizzazione importante di tutto quello che esce fuori dal modello vecchio, no? Il modello vecchio era la repressione, lo Stato forte, lo Stato nazionalista, una società molto, molto limitata in tutto. Si parla di più di autodeterminazione, si parla più di questioni di genere, che sono un tema abbastanza difficile. Si parla di più di alternative, per cui io devo dire, come compagni, compagne e compagno a Sofia, non si fa solo una contromarcia. Ce n'è uno sforzo quotidiano di sensibilizzare, sì, ma anche di far parte di un mondo di cui facciamo parte, vogliamo o no. Cioè, abbiamo accolto la carovana zapatista, ce ne sono azioni di solidarietà con il Kurdistan, con l'Iran, si fanno, c'è presente il collettivo Food No Bombs, si fanno, cioè cerchiamo di automunirci di tutti gli strumenti per difenderci e promuovere.
Senti, a proposito di luoghi comuni, così li facciamo proprio tutti, la religione, la Chiesa ha un ruolo di che tipo nella società e dentro queste dinamiche che ci hai raccontato?
Allora, qua io sono un po' delusa di quello che sta succedendo, perché la Bulgaria tradizionalmente è stata uno dei paesi più atei. Durante tanto tanto tempo, grazie al comunismo ma non solo, la religione non contava nulla. Quando io ero piccola, la religione era piuttosto uno, cioè la Chiesa è stata una struttura di cui piuttosto ridi.
Non era presente,
cioè gli unici momenti in cui parlavano era contro un concerto di Madonna, ad esempio.
Vabbè, insomma, il massimo che ci si poteva.
Ad oggi purtroppo le cose stanno cambiando piano piano, sta tornando la religione, perché per tante persone si vede come una cosa che durante l'epoca socialista è stata vietata, adesso noi riprendiamo le nostre origini, senza considerare i danni che la Chiesa ha fatto. È Chiesa ortodossa, non è Chiesa cattolica, per cui ce ne sono delle differenze, ma comunque l'esempio italiano, l'esempio spagnolo, l'esempio greco ci fanno vedere che la Chiesa non è dalla nostra parte.
Di norma, insomma. Va bene. Senti, e non so se c'è qualcos'altro da aggiungere, vogliamo dare, diciamo, qualche nota per il, come dire, nel percorso da qui al 25, che cosa possiamo fare qui dall'Italia, quali sono le richieste che fate alle compagne e ai compagni italiani, che cosa ci si può fare, anche perché magari non potrà venire a Sofia direttamente il 25, però ecco, ti chiediamo un po' quali sono le vostre necessità, le vostre richieste in questo momento.
Allora, per lo più chi può venire è il benvenuto, l'appuntamento è il 25 febbraio alle 16.30, per chi non può, perché anche l'appello è un po' lanciato all'ultimo momento, l'importante è che se ne parli, l'importante è sensibilizzare, sapere, perché secondo noi dobbiamo conoscere le lotte, noi conosciamo molto di più le lotte qua in Italia o in tutta Europa, diciamo, del sud e occidentale. È importante conoscere anche le nostre lotte, per cui quanto più se ne parla meglio è, anche perché, come abbiamo iniziato, non si tratta di una marcia bulgara, cioè non è una questione solamente interna. Ci sono presenti perfino gruppi vietati, come potrebbero essere Blood and Honor di Inghilterra o della Germania, Casa Pound è anche altrettanto presente. Uniamoci contro quello che cerca di riciclare l'odio è quello che ha devastato l'Europa nel XX secolo.
Assolutamente. Va bene, allora noi vi ringraziamo moltissimo. Diciamo, mancano ancora 2 settimane abbondanti. Qualsiasi cosa dovesse succedere, qualsiasi aggiornamento, siamo qui. E poi, insomma, se magari c'è qualcuno che a fine febbraio vuole fare un bel viaggio a Sofia, che comunque rimane una gran bella città, ecco, potrebbe essere un'opportunità. Ti ringraziamo moltissimo, allora, e speriamo di risentirci al più presto.
Grazie a voi.